Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Scandalo FIFA. Il procuratore straordinario procede contro il presidente Infantino e chiede di poterlo fare contro il procuratore generale della Confederazione dimissionario Lauber. L'aumento dei contagi preoccupa la Confederazione, che chiede ai cantoni più coordinamento, in particolare per l'obbligo di mascherina nei commerci. Drammatico crollo dell'economia americana nel secondo trimestre, il PIL a meno 33%, gli Stati Uniti sono in piena recessione. Perseverance è partita per Marte, la missione della NASA è la terza diretta al pianeta rosso nel solo mese di luglio. Bene, avete sentito i titoli, ma in apertura abbiamo una notizia dell'ultimissimo minuto e per darla ci colleghiamo in diretta col consigliere agli stati Marco Chiesa. Buonasera.
Sì, buonasera a voi radioascoltatori.
Allora, signor Chiesa, un uccellino ci ha fatto sapere che lei sarà candidato ufficiale alla presidenza dell'UDC.
Ecco, per la buona forma bisognerebbe aspettare il comunicato stampa della commissione circa, però evidentemente come ticinese ci tenevo molto che questa notizia potesse prima di tutto passare per la Svizzera italiana, e quindi sono onorato di quello che ha concluso la commissione, appunto, proponendo poi quello che è la direzione del partito, la mia candidatura a presidente del primo partito svizzero.
Noi la ringraziamo di questa cortesia. Lei ci conferma che sarà candidato unico?
Anche qui per la buona forma bisognerebbe aspettare in effetti quelle che sono le comunicazioni ufficiali, però è quello che mi attendo, sì. Ho potuto parlare fra l'altro proprio in questo momento con Andy Glarner e Alfred Ehr, che erano due candidati ufficiali, uno del Canton Zurigo e uno del Canton Argovia, e devo dire che le relazioni con loro sono ottime e restano ottime e si sono congratulati con me. Questo mi fa estremamente piacere, significa che anche da parte loro vedono una candidatura in me interessante.
Senta, quando si dimise Albert Rösti qualche mese fa, lei fu mio ospite e io le chiesi se era disponibile a candidarsi per la presidenza e mi disse di no. Cosa le ha fatto cambiare idea?
Ma fondamentalmente c'erano tre motivi: uno era quello professionale, il secondo era quello familiare e il terzo è evidentemente l'impegno che porta a una presidenza di un partito. Io nel corso dei mesi ho maturato evidentemente la convinzione che dopo 15 anni di attività professionale fosse opportuno dare una svolta, e poi soprattutto la cosa più importante, quella di aver parlato lungamente con la mia famiglia, che ha deciso di sostenermi in questa avventura. È questo, a mio modo di dire, per molti è questo il fattore più importante, quello di avere il sostegno in casa.
Nel corso di questi mesi molti grossi nomi, grossi calibri dell'UDC hanno rifiutato di candidarsi. Non si sente un po' una seconda scelta in questo senso?
Che brutta domanda che mi fa. No, non mi sento una seconda scelta, nel senso che ho avuto già l'opportunità di vivere questa esperienza come vicepresidente del partito e di poter toccare con mano quella che era la direzione. È chiaro che noi siamo una sezione piuttosto piccola in Canton Ticino di fronte a delle sezioni estremamente grandi, penso a Berna, Argovia, appunto a Zurigo, però significa che la mia candidatura, la mia personalità ha convinto le persone e comunque questi membri a portarmi fino all'assemblea dei delegati, questo se evidentemente la direzione confermerà quelle che sono le indicazioni della commissione circa.
La sua persona, la sua personalità, diceva, anche il suo lavoro molto probabilmente, anzi sicuramente, in questo senso lei ha già un'idea della sua linea, di che impronta vorrà dare alla presidenza?
Guarda, io in primo luogo volevo dirle che ho avuto la fortuna di toccare tutti gli ambiti legislativi, da un piccolo comune di Villa Luganese fino ad andare a Lugano, poi in Gran Consiglio, al Consiglio Nazionale e come ultimo il Consiglio degli Stati, quindi questa esperienza sarà particolarmente preziosa. Quello che è la linea dell'UDC, noi sappiamo che abbiamo delle sfide enormi davanti a noi, stiamo parlando dell'iniziativa per la limitazione, certo, che è quella della libera circolazione, e poi in prospettiva l'accordo quadro con l'Unione Europea, ma anche la legge sul CO2 che graverà pesantemente sulle tasche soprattutto dei ticinesi, e anche in questo senso mi sono sentito rafforzato. Poter continuare questa linea dell'UDC a favore del ceto medio e soprattutto per combattere questa battaglia per l'indipendenza del nostro paese, credo che siano delle cose estremamente stimolanti.
un'ultima cosa.
E poi scusi, il Canton Ticino ha sempre riscosso presente quando c'erano queste votazioni, anche perché siamo in prima linea a subire le conseguenze.
Questo è assolutamente vero. Un'ultima cosa, proprio a proposito dell'essere ticinese, l'UDC è un partito molto radicato soprattutto nella Svizzera tedesca. La presenza adesso di qualcuno che invece è latino farà del bene al partito anche in Romandia e nella Svizzera italiana?
Ma io questo me lo auguro, ma il fatto di questo io la ritengo anche una grande apertura del partito rispetto a quelle che sono delle minoranze. La Svizzera italiana evidentemente è una minoranza all'interno del nostro paese, ma questa valorizzazione, a mio modo di vedere, è un grande gesto ed è una grande responsabilità, anche perché è vero che lo sguardo verso la Romandia, lo sguardo verso le regioni latine è quello che mi occuperà di più.
Ancora una cosa, quando ho parlato l'ultima volta con Blocher, cosa le ha detto?
Io non ho parlato con Blocher, a dire la verità.
Ci parlerà comunque.
So cosa pensava Blocher, ma non ho parlato con Blocher. D'altronde noi abbiamo la fortuna, a mio modo di vedere, di avere una persona che nel corso dei suoi anni ha cambiato la traiettoria della Svizzera, a mio modo di vedere, in maniera assolutamente benvenuta, e credo che lui sia un grande vantaggio per il partito e non certo uno svantaggio.
Va bene, Marco Chiesa, io la ringrazio per la disponibilità, perché veramente l'abbiamo chiamata 5 minuti fa e ha risposto presente, e le auguro un buon lavoro.
Grazie a voi e buona estate a tutti.
Buona serata. Bene, adesso proseguiamo con il resto del giornale. La giustizia si muove sul caso Lauber Infantino. Il procuratore straordinario che si occupa del caso vuole perseguire il procuratore generale della Confederazione, Michael Lauber, per diversi reati, tra cui abuso di autorità e favoreggiamento. Questo mentre è stato avviato un procedimento penale contro il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una vicenda che si intrica ulteriormente. Gianluca Olgiati, da dove cominciamo?
Ma cominciamo con ricordare che Lauber, sotto pressione da mesi, ha rassegnato 2 giorni fa le dimissioni per fine gennaio 2021, ma di fatto intende lasciare l'incarico già a fine agosto per le vacanze arretrate. Fatto sta che finché è in carica può essere perseguito penalmente solo con il via libera delle commissioni competenti delle Camere federali, da qui la richiesta di togliere l'immunità a Lauber presentata dal procuratore straordinario, l'ovvaldese Stefan Keller, che era stato incaricato dall'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione di esaminare le denunce sporte nei confronti di Lauber, del presidente della Federazione Internazionale di Calcio FIFA Gianni Infantino e di altre persone.
E se si è arrivati a tanto è perché Keller ha ritenuto fondate le accuse.
Diciamo che vi sono segni di un atto di rilevanza penale, per usare le parole del comunicato diffuso oggi dall'autorità di vigilanza. Concretamente, i reati imputati sono quelli di abuso di autorità, violazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti. Se per Lauber bisogna attendere via libera delle commissioni parlamentari, l'apertura di un procedimento è invece già realtà per Infantino e anche per il procuratore dell'Alto Vallese Rinaldo Arnold.
E per tutti loro, va ricordato, vale la presunzione di innocenza. A questo punto però, Gianluca, vale forse la pena di ricordare i fatti, i famosi incontri tra Lauber e Infantino.
Sì, 3 incontri informali mai protocollati, avvenuti quando la Procura federale stava indagando su diverse vicende poco chiare, corruzione e pagamenti sospetti all'interno della galassia calcistica della FIFA, incontri avvenuti grazie all'intermediazione del procuratore vallesano Arnold e che per Lauber sarebbero serviti a coordinare inchieste in cui la FIFA era parte lesa, versione questa che però non ha mai convinto tutti completamente, e a pesare in particolare l'accusa di aver mentito su questi incontri, accusa sostanzialmente confermata pochi giorni fa da una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale, da cui le dimissioni rassegnate da Lauber, che rischiano però di non essere il punto finale di questa storia.
I nuovi contagi aumentano in modo preoccupante e la Confederazione chiede ai cantoni di coordinare meglio le misure adottate contro il coronavirus. L'obbligo di portare le mascherine nei negozi e di registrare i dati dei clienti in bar e ristoranti dovrebbe valere a livello nazionale. E i cantoni replicano: analizzeremo come agire in questo senso. Da Berna, Mattia Serena.
È dal 23 aprile, durante il lockdown, che non si registravano 220 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Gli esperti non parlano ancora di seconda ondata, ma tenuto conto anche delle cifre degli ultimi giorni, si guarda le prossime settimane con una certa preoccupazione.
Die Situation verschärft sich, sie ist ernst.
La situazione si aggrava, è seria e dobbiamo agire. Il messaggio del direttore dell'Ufficio federale della sanità, Pascal Strupler, è chiaro e a dover agire sono prima di tutto i cantoni.
Wir sind nun der Meinung, dass die Kantone ihre Maßnahmen.
Le misure adottate fino ad ora in alcuni settori devono essere armonizzate affinché per la popolazione sia chiaro quali siano le regole, ha aggiunto Strupler.
Das BAG schlägt den Kantonen vor.
Concretamente, l'Ufficio federale della sanità chiede ai cantoni di valutare l'adozione di una linea comune per quanto riguarda l'obbligo delle mascherine nei negozi, la raccolta dei dati dei clienti degli esercizi pubblici e l'introduzione del limite di 100 clienti a sera in alcuni locali. I cantoni ne discuteranno e valuteranno queste misure, ha assicurato il presidente dei medici cantonali Rudolf Auri, sottolineando però che la situazione epidemiologica varia molto nelle varie regioni del paese, da qui regole diverse da cantone a cantone. Una vera e propria armonizzazione appare quindi tutt'altro che certa. Strupler si dice comunque fiducioso.
Wir werden sehen was passiert.
Vedremo cosa succede, afferma, ricordando che dopo aver ascoltato i cantoni, il Consiglio federale, anche se non siamo più nella situazione straordinaria, ha ancora la possibilità di intervenire, soprattutto se i casi non dovessero scendere.
Intanto gli stessi cantoni, attraverso la loro conferenza dei direttori della sanità, si dicono favorevoli a prorogare il divieto di organizzare manifestazioni sopra i 1000 partecipanti oltre il 31 agosto. Nel Canton Friburgo, super lavoro per il centro di tracciamento dei contagi. 240 persone hanno dovuto essere contattate e poste in quarantena a causa di una persona risultata infetta che aveva frequentato nelle ore precedenti tre locali nel distretto della Sarin. Un caso che potrebbe spingere anche Friburgo a prendere misure più severe. Lucia Montini.
Ai 30 impiegati del centro di tracciamento sono venuti ad Armanforte altri tre neoassunti e la lega polmonare. Tutto per una sola persona con il virus, che però ha frequentato tre diversi luoghi affollati. A rendere ancor più difficoltoso il lavoro di tracciamento, il fatto che uno dei bar non abbia stabilito come d'obbligo una lista dei presenti. Sono forse mancati i controlli di polizia? Per il medico cantonale ad interim Thomas Plattner, i controlli ci sono e verranno rafforzati, ma mancano le risorse per compierli sistematicamente in ogni bar.
Per questo il faut des ressources et du temps.
Contrariamente a Giura, Vaux e Ginevra, Friburgo si limita a raccomandare la mascherina. Non sarebbe il caso di renderla obbligatoria almeno per il personale, come è il caso in Ticino? Secondo il medico cantonale, che è favorevole a questa misura, il tema è in discussione e presto il cantone potrebbe deciderne l'obbligo anche nei commerci.
Je suis assez certain que cette décision va bientôt être prise.
Negli ultimi giorni a Friburgo si è registrato un piccolo aumento di casi, ci spiega ancora Thomas Plattner. Difficile per il momento stabilire se si tratti di una fluttuazione o di una vera tendenza.
Est-ce qu'il s'agit d'un trend ou est-ce que c'est juste une flambée momentanée?
Ma anche questo dato sembra spingere verso misure più restrittive.
Bene, adesso andiamo all'estero. L'economia americana è crollata nel secondo trimestre ad un ritmo più rapido di sempre, con la spesa dei consumatori che è andata in frantumi. Simona Soldini.
Il prodotto interno lordo è crollato ad un tasso annualizzato del 33%, il calo più profondo dal 1947, da quando il governo ha iniziato a tenere queste statistiche. Il tonfo del secondo trimestre segue il ribasso del 5% tra gennaio e marzo e un confronto con gli altri paesi non è immediato, visto che il 33% è calcolato rispetto al trimestre precedente e poi proiettato solo insieme del 2020. Nonostante il maxi pacchetto pacchetto di aiuti da 3.000 miliardi di dollari, la prima economia mondiale entra così ufficialmente in recessione, dopo la più lunga fase di espansione durata ben 11 anni. La maggior parte del rallentamento si è verificata ad aprile, quando le attività sono state interrotte bruscamente, mentre le speranze di un netto rimbalzo sono messe in dubbio dai nuovi casi di Covid, in particolare nel sud e nell'ovest del paese, dove le autorità stanno chiudendo nuovamente le attività. La notizia del tonfo dell'economia statunitense ha spinto le borse europee al ribasso, tra il 2% dello SMI e il 4% dell'indice tedesco DAX, mentre a Wall Street Dow Jones e Nasdaq hanno aperto perdendo circa l'1%.
Rinviare le prossime elezioni presidenziali? Donald Trump lo ha ipotizzato a modo suo via Twitter. Stamane ha scritto che il voto per posta potrebbe portare verso una manipolazione dell'esito, anche se non ha spiegato in che modo. Propone quindi di ritardare il voto fino a quando ci saranno maggiori garanzie, ma senza specificare quali siano i punti delicati del sistema di voto americano. La missione Mars 2020 è partita. Il razzo Atlas V della NASA ha decollato da Cape Canaveral, portando in orbita il rover Perseverance, destinazione Marte, il pianeta rosso. Ne parliamo con il docente di tecnologie spaziali, ingegner Bruno Storni. Innanzitutto, qual è lo scopo di questa missione in particolare?
Lo scopo è quello di continuare la ricerca di forme di vita che si ipotizza siano esistite in passato su Marte e anche di preparare future missioni per eventualmente portare l'uomo su Marte.
La missione depositerà, se tutto va bene, perché la parte difficile è l'atterraggio, depositerà un rover che è un po' l'erede di Curiosity, che già sta sulla superficie di Marte, ed è la terza missione partita verso Marte nel mese di luglio. Le altre due sono una cinese e una degli Emirati Arabi Uniti. Come mai questo interesse per Marte tutto a un tratto?
Per andare su Marte c'è una finestra ideale dove la distanza e la durata del viaggio è la più breve. Sono 2 settimane durante le quali si può lanciare e si arriva rapidamente su Marte. Quindi le missioni su Marte partono praticamente ogni 2 anni. Il pianeta gemello della Terra, quello che è successo su Marte potrebbe dare qualche indicazione di come si è formata la Terra. Appunto si cercano gli elementi primordiali della vita, no? In questo caso si atterra in un cratere che era un lago in una zona dove si sa era un delta e quindi dovrebbero trovare eventualmente tracce di microorganismi.
L'arrivo delle 3 missioni è previsto per quando?
È previsto in febbraio. Quello che si può dire di questa, quella che è interessante, è che questa volta non si portano dei laboratori chimici per esaminare il materiale che si estrae, ma il robot ha una trivella, prende dei campioni, li osserva un attimo, poi li imballa e li lascia sul terreno, no? E le prossime missioni, si parla del Mars Sample Return, si andrà su Marte per raccogliere questi campioni e portarli a terra e analizzarli su degli strumenti molto più sofisticati che abbiamo a terra e che non possiamo mandare nello spazio.
Si dice che questa missione serva anche per iniziare a porre le basi per una missione con degli astronauti su Marte.
Sì, ci sono alcuni esperimenti che sono proprio mirati a questo. Intendono produrre ossigeno, no? L'ossigeno serve poi per bruciare il combustibile per tornare indietro, cioè per il vettore che poi riporterà gli uomini a terra ci vuole anche ossigeno. Attualmente su Marte non c'è ossigeno, c'è praticamente solo CO2 e c'è uno esperimento che usa l'anidride carbonica che c'è nell'atmosfera marziana e la trasforma, cioè estrae l'ossigeno dalla molecola di CO2.
Quanto tempo ci vorrà per vedere l'uomo su Marte?
Ma io penso 10-20 anni.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E questa è l'edizione veramente delle notizie dell'ultimo minuto. Ci chiede la linea il nostro collaboratore Alessandro Braga, perché in Italia il Senato ha appena votato per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini relativamente al caso della nave Open Arms. Alessandro, com'è andata?
Matteo Salvini andrà a processo. L'Aula del Senato, come dicevate da studio, ha votato poco fa 149 i voti a favore dell'autorizzazione a procedere, 141 i contrari. Fondamentale per l'esito della votazione sono stati i renziani, che in precedenza in giunta per l'autorizzazione avevano salvato il leader leghista. La vicenda per cui Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio risale all'agosto dello scorso anno, quando allora ministro dell'Interno bloccò 150 migranti, di cui 32 minorenni e 28 non accompagnati, al largo di Lampedusa sulla nave della ONG spagnola Open Arms. Questo è il terzo caso per cui Salvini si trova in questa situazione. La prima volta, relativa alla nave Diciotti, fu la giunta per l'autorizzazione a stoppare il processo. Il secondo invece relativo alla nave Gregoretti, quando fu lo stesso Salvini a chiedere di essere processato, un processo slittato a causa dell'emergenza Covid da luglio ad ottobre. E ora appunto la Open Arms con Salvini che dovrà andare a processo. Ovvie le polemiche politiche, il centrodestra compattamente si è scagliato contro questa decisione, parlando di una vicenda politica, rivendicando che anche alcuni membri dell'attuale governo, a partire proprio dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, furono corresponsabili di quella scelta e hanno anche accusato i renziani di essere garantisti a fasi alterne, avendo altre volte salvato loro esponenti da un processo, a differenza invece di quanto fatto oggi.
Alessandro Braga in diretta dall'Italia. Noi in Italia restiamo per parlare della strage di Corinaldo nelle Marche. Sei persone, lo ricorderete, morirono schiacciate dalla folla in fuga da una discoteca dove un gruppo di ragazzi aveva scatenato il panico. Avevano usato spray al peperoncino per rapinare gli spettatori. Oggi sono stati condannati a pene tra i 10 e i 12 anni. Sentiamo Claudio Bustaffa.
È la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018. Fino a pochi minuti prima, nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, si cantava e ballava. Poi il panico, le persone che si accalcano verso le uscite, un fiume di persone che attraversa un piccolo ponticello all'esterno dell'edificio, la balaustra cede, decine di persone cadono le une sopra le altre da un'altezza minima, 1,5 metri, ma le conseguenze sono tragiche. Moriranno schiacciate 6 persone, una mamma di 39 anni e 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Ci furono anche 197 feriti. Oggi la sentenza al Tribunale di Ancona. Sono state condannate 6 persone, un gruppo di giovani arrivato da Modena per mettere a segno una rapina. Secondo quanto ricostruito, all'interno della discoteca, durante il concerto, i 6 hanno spruzzato uno spray al peperoncino, creando appositamente il caos per poterne approfittare, rapinando gli spettatori, e scappare. Vennero rintracciati e arrestati 8 mesi dopo, nell'agosto dello scorso anno. Oggi le condanne tra i 10 e i 12 anni, colpevoli, secondo i giudici, di omicidio per reiterata intenzionale, lesioni personali gravi, rapina e furto con strappo. I familiari delle vittime attendono però anche l'esito di una seconda indagine, quella a carico di proprietari e gestori della discoteca e di vari amministratori pubblici, tra cui il sindaco di Corinaldo. In quello stabile non si sarebbero osservate le necessarie misure di sicurezza e le istituzioni locali avrebbero tollerato una situazione anomala, perché quell'immobile era utilizzato come discoteca quando invece era in realtà classificato come magazzino agricolo.
E per oggi ci fermiamo qui. Buona serata.